Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
La sentite?
Sì, sì, come stai?
Sì, ciao, tutto bene, tu come stai?
Molto bene, ho dormito poco.
Infatti
però...
mi avevi detto, vabbè. Ma veramente no, perché... ti sei addormentato alle 6 di mattina oggi?
Sì, però non svelare i miei segreti.
Già è vero, perdonami. Vabbè, però l'avevi messo tra le storie che hai dormito poco, dai.
Sì, sì, ho dormito poco perché sto lavorando appunto a questo podcast. E purtroppo quando hai a che fare con la tecnologia c'è sempre qualcosa che non funziona, devi trovare delle soluzioni.
Se la vi. Però vabbè, dai, comunque, sì, dimmi, ciao.
Ciao. Intanto ti ringrazio infinitamente, Benedetta, per esserti prestata questa diretta. Devo fare una piccola precisazione, un piccolo excursus di quello che è successo nella puntata precedente.
Sì, certo.
Fondamentalmente abbiamo cercato di affrontare una tematica per noi importante, per me e il mio ospite, che era una ragazza che fa di professione la modella, riguardo a un determinato tipo di pubblicità che osteggia, al mio dire e anche a suo dire, il fatto che essere sovrappeso possa essere una cosa ok. Cioè, io ho ritrovato la comunicazione, che in questo caso era una comunicazione prettamente femminista, una comunicazione dal mio punto di vista errato. Okay. Ovviamente né io né lei eravamo attivisti, quindi altra piccola premessa, lei si occupa di moda, io sono dottore magistrale in pubblicità, comunicazione digitale e creatività d'impresa. E quindi in un certo senso posso dire di saperne qualcosina di pubblicità, per questo mi sono permesso di parlarne. Detto ciò, nessuno dei due è attivamente, fa parte del mondo femminista. Quindi io ho un grande piacere potermi confrontare con te.
Certo.
Vorrei farlo in un modo molto intelligente in realtà, senza evitare, quindi evitando, perdonami, di metterci l'uno contro l'altro, perché secondo me in questo caso la conversazione non andrebbe da nessuna parte. Per cui ho deciso di porti una serie di domande a cui tu, immagino, saprai rispondere. Però prima ti chiedo di presentarti e raccontarci un po' chi sei e cosa fai.
Certo. Allora, vabbè, prima di tutto, ovviamente, quando si parla di queste cose non conviene mai andare contro. Io non immaginavo di partecipare a questa diretta pensando di poterci... Anzi, secondo me è bello scambiarsi opinioni. Comunque, io mi chiamo Benedetta Lapenna, da come hai già detto tu. Sono, sì, un'attivista del movimento femminista, però sono... una scrittrice, blogger, diciamo, ho una rubrica proprio sul femminismo su una rivista che si chiama BL Magazine e scrivo anche per altre testate e ho anche un programma radiofonico, quindi proprio radio, non faccio podcast più sull'attualità, quindi mi occupo di questo. Poi vabbè, lavoro per Amnesty International nell'ambito della raccolta fondi, quindi diciamo che mi occupo di diritti umani a 360 gradi, diciamo così. E mi reputo sì un'attivista femminista, più che altro una studiosa, perché alla fine è un mondo talmente tanto vasto che secondo me bisogna sempre continuare a studiare, a leggere, ad informarsi, anche perché il mondo va avanti, le situazioni cambiano e certo non possiamo ancora pretendere il voto da parte appunto come le suffragette. Si va avanti, come tutti i movimenti, cambiano le situazioni, cambiano gli obiettivi. Quindi più o meno io sono questo. Una studiosa, cerco di scrivere della tematica e mi piace molto anche divulgare appunto questa filosofia, questo movimento. Quindi ti ringrazio tantissimo per avermi invitato, sono veramente molto molto contenta.
No, grazie a te. La prima domanda che ti pongo quindi è di spiegarmi che cosa è il femminismo oggi.
Ok, allora è una domanda veramente molto vasta, perché al giorno d'oggi il femminismo viene preso come una donne che odiano gli uomini, ma penso che, come puoi ben capire, ovviamente il femminismo non è così. Il femminismo è semplicemente un movimento, ok, che richiede la parità sociale, economica e politica tra i due generi, quindi fra i due sessi. Per parità ovviamente noi non intendiamo uguaglianza, perché molto spesso mi dicono ma sì, ma gli uomini e le donne non sono uguali. È vero, non siamo uguali, cioè siamo, e te, siamo un uomo e una donna, siamo diversissimi. E la parità è diversa dall'uguaglianza, perché la parità significa più che altro per quanto riguardano i diritti, come dicevo prima, economici, sociali e politici per lo più. E quindi non è la supremazia della donna sull'uomo, non sono donne che odiano gli uomini, anche se ci sono molte donne che dicono di essere femministe e odiano gli uomini, sono le femministe separatiste, però magari poi ti dirò più avanti se può essere di interesse, e non è il contrario di maschilismo. Quindi anche se sono due parole molto simili, maschilismo e femminismo sono due cose differenti, perché il femminismo vuole la parità, quindi automaticamente che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini, ma anche i diritti degli uomini abbiano alcuni diritti che magari le donne hanno. Al momento non me ne viene in mente nemmeno uno, però la parità. Il maschilismo invece è una supremazia di un genere sull'altro, quindi sono due cose molto differenti, anche se il nome è molto simile.
Ok, cioè, posso?
Sì, sì, certo.
Posso integrare? Sì. Ti interromperò un sacco di volte, perdonami.
Sì, sì, assolutamente, però ovviamente poi se voglio integrare, ovviamente anche io interrompo te, facciamo
certo,
così, una bella
certo,
chiacchierata.
Anzi, infatti è una chiacchierata. E la prima cosa che ti chiedo è, se si chiama femminismo,
sì,
perché si occupa di parità? O al contrario, se si occupa di parità, perché si chiama femminismo? Cioè la parola femminismo concerne il fatto, cioè la figura femminile, ai diritti,
sì,
della donna, che io sposo in pieno, cioè non sono assolutamente contrario, anzi, sì, tu giustamente non mi conosci personalmente, però ho fatto una serie di podcast e ho invitato un sacco di donne a parlare anche di un sacco di tematiche molto importanti, quali l'anoressia, ad esempio, è uscita oggi in puntata, e che ha a che fare sia col mondo femminile che col mondo maschile.
Certo.
In questo caso però si parla di femminismo e non di paritarismo, passami il neologismo.
Oppure ecco, alcuni dicono umanismo, per esempio, sì. Posso
non è una contraddizione, sì, 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 certo.
Allora, guarda, in realtà ci sono due motivi fondamentali per cui non si chiama umanismo, ma si chiama femminismo. Prima di tutto è a livello storico. Se ci vai a pensare, effettivamente il femminile, quindi la donna comunque, è sempre stata vista come inferiore all'uomo. Ok, adesso abbiamo fatto passi da gigante, cioè questo lo riconosco e lo dico, però effettivamente se ci andate a pensare anche solo il suffragio universale, perché le donne no e gli uomini sì? Perché comunque c'è sempre stata una supremazia dell'uomo rispetto alla donna, e non è colpa proprio dell'uomo, però magari quello lo spiego più avanti magari, perché non mi piace dire è colpa degli uomini, no, poi magari ne parlo in maniera più approfondita. Quindi prima di tutto è una questione storica, perché il femminismo è nato da donne che cercavano di avere dei diritti molto diritti fondamentali che all'inizio non avevano, e poi grazie appunto all'attivismo e al movimento sono riuscite ad acquisire. Poi è ovvio che come ogni movimento si è evoluto, ok? Noi per esempio al momento attuale siamo nella quarta ondata del femminismo, che è quello intersezionale, ok? In cui tratta anche di altre discriminazioni, ok? Però il punto è che oggi tuttora si chiama femminismo un po' perché appunto è partito dalle donne per raggiungere gli stessi diritti dell'uomo. Però c'è anche da dire una cosa, che io ovviamente sono pienamente d'accordo, il problema, diciamo, di questa società è il femminile, che significa che basta pensare, faccio un esempio molto banale, perché il gay, l'uomo omosessuale viene visto peggio rispetto ad una lesbica, perché alcuni omosessuali acquisiscono degli atteggiamenti in maniera stereotipata femminili, e quindi viene vista in maniera negativa rispetto magari ad una lesbica che acquisisce invece delle peculiarità maschili. Quindi in realtà il femminismo è anche perché cerca di rendere il femminile, che non è però stereotipato, però step by step, magari ci arriviamo fra un po', che il femminile sia una cosa positiva, ok? Basta pensare anche a tantissimi modi di dire, piangere come una femminuccia, e tantissime altre cose. Viviamo in una società in cui è proprio la questione dell'essere femmine e della donna che è complicato, quindi al momento attuale manteniamo questo nome perché comunque è l'unico che abbiamo, Poi ti ripeto, noi siamo nella quarta ondata del femminismo, siamo verso la quinta. Il femminismo di oggi viene chiamato intersezionale perché tratta di più discriminazioni ed è una cosa che in realtà io più che quando mi chiedono se sono femminista, dico sì, femminista intersezionale, perché appunto tratta non solo della parità di genere, ok, che è fondamentale, però anche del tratta anche di razzismo, tratta anche di omofobia, parla anche di classe, quindi della discriminazione causata dalla povertà, quindi tratta di tutte queste discriminazioni e mette insieme tutte le oppressioni per creare un'unica lotta, ok, per creare una parità di tutti e tutte, ok?
Okay,
quindi
bene,
parla anche degli uomini. Sì, sì, scusami, dimmi.
No, tranquilla. Ti chiedo, quindi, il femminismo si batte per tutte le parità. Secondo me, però, in questo contesto dovremmo cambiare la parola femminismo, in quanto le parole comunque veicolano messaggi, questo è in dubbio, lo possiamo dire noi, lo possiamo dire... Ognuno sa che la parola femminismo, se si chiamasse maschismo o maschilismo, ovviamente, avrebbe delle connotazioni differenti. Credo che, ora, noi io né te potremmo cambiare questo nome, però forse sarebbe utile anche socialmente dargli un nome che sia veramente più omogeneo, veramente più paritario.
Posso risponderti a questa cosa?
Sì, vai,
scusami.
Vai.
E come ti dicevo prima, ti ho già risposto a questa domanda per il motivo per cui non dovrebbe essere cambiato, perché il problema è comunque il femminile, non il maschile, perché il maschile viene visto come una cosa non sbagliata, okay. Il femminile molto spesso sì, quindi rimarrà comunque come femminismo. Il nome rimarrà femminismo, sì, molto
sì,
semplicemente.
Immagino. Questo podcast non cambierà certamente il nome del femminismo. Quello che dico io è... intanto, se ci si batte per la parità dei diritti, ci sono un sacco di cose che non vengono fatte dal punto di vista maschile. Ora, non voglio che sia una battaglia, non è che devo dire gli uomini hanno più diritti delle donne o le donne hanno più diritti degli uomini, questo è assodato che ci sono campi in cui gli uomini abbiano più diritti oggettivi e campi in cui ne abbiano meno. Il fatto è, e te lo chiedo proprio perché tu sei una persona che ha a che fare con queste cose tutti i giorni, non noti che ci sia una sorta di sessismo al contrario. Ti faccio degli esempi di comunicazione. In questi giorni sono state elogiate alcuni capi di Stato di sesso femminile, dicendo che erano migliori in quanto donne. Questo non è sessismo. Non bisognerebbe giudicare il capo di Stato in quanto figura capo di Stato e non in quanto figura femminile?
Allora, il sessismo non è automaticamente maschilismo, ma questo penso che tu lo sappia già. Sessismo significa che tu discrimini una persona in base al sesso, che poi molto spesso si pensa che il sessismo sia automaticamente maschilismo o macismo, viene un pochino spontaneo perché sono le donne il bersaglio principale nel web, ma anche in generale. Ora, il sessismo al contrario in questo caso non esiste, perché sessismo è sessismo. La discriminazione magari tu puoi dire che è al contrario. Il fatto che ci sono delle persone che pensano che una donna in quanto tale è migliore dell'uomo, non credo, per quanto mi riguarda, per quello che seguo io, per quello che studio io, non è femminismo, perché come ti dicevo prima, non stiamo parlando della supremazia della donna, stiamo parlando del fatto che finalmente magari un qualche donna riesce a raggiungere dei livelli di leadership e dei ruoli di leadership, e questo è bellissimo, cioè ci sta, anzi finalmente possiamo vedere delle persone, delle donne che sono capi di Stato, ok? Però non è femminista effettivamente dire quindi è donna, automaticamente è meglio. Non so chi l'ha detto, però io per quanto mi riguarda, dato che io sono una femminista, ma non rappresento il movimento femminista che è molto ampio, non ti saprei rispondere solo così.
Su questo siamo entrambi d'accordo. Quello che dico è che mediaticamente, e quindi dobbiamo pensare anche per macro aree o macro comunicazione, quella comunicazione lì, quello storytelling, quella narrazione comunque vince. Cioè è oggettivo che ad oggi nei più grandi magazine, nei più grandi TG, si parli giustamente della posizione femminile che deve essere dal punto di vista lavorativo, deve essere migliorata certo. Dal punto di vista politico. Ad oggi non abbiamo ancora avuto un presidente della Repubblica che sia donna, quindi questo è una cosa che ovviamente non è ok, cioè dovrebbero avere le opportunità le donne quanto gli uomini, ma non credo sia giusto che una donna in quanto tale venga elogiata soltanto perché donna e non per i propri meriti.
Sì, qui. Infatti il problema è proprio questo. Il fatto che venga elogiata in realtà è proprio è un sintomo del fatto che le donne non hanno ruoli di spicco, no? Perché fa notizia. Fa notizia, esatto. Che una donna, esatto, quindi che cosa fa capire? Che effettivamente le donne non hanno avuto le stesse opportunità degli uomini, e non è colpa degli uomini, ma della società che è stata imposta così. E appena una donna diventa famosa perché appunto è diventata una grande politica, ha subito notizia, è meglio. No, non è meglio. Finalmente si sta iniziando ad andare avanti con un cambiamento. Sta
tuttavia
avvenendo un
cambiamento. Non neghi che ci sia questa sorta di narrazione che si spaccia, volente o volente.
Bravo, infatti scusami, ho sviato questo punto. Ci sono diversi tipi di... Allora, il punto è che il femminismo è una cosa, ok? È un movimento, è una filosofia. Io penso che come un po' tutte le filosofie, un po' come tutti i movimenti, ognuno prende ciò che vuole e poi inizia a fare un mix e lo rivomita come vuole. Ora, io sinceramente questi tipi di narrazioni le guardo e non le guardo, perché per me sono assurde. Come ti dicevo prima, appunto, per me non è fattibile dire è una donna e quindi è migliore. Se ci sono delle persone che lo fanno, ok, però non c'entra nulla il femminismo. O se vogliono metterci in mezzo il femminismo, a quanto pare non l'hanno ben capito, ok? Perché non è la supremazia della donna sull'uomo, come dicevo, ho detto tre volte, tipo.
Perfetto, quindi... vorrei veramente tanto che le persone che si spacciano come femministe, perdonami, potessero anche farsi una sorta di lavaggio di coscienza, come si dice?
Sì, allora...
Sì, coscienza, per dire, il femminismo è questa cosa che stai raccontando tu. Il femminismo non è la supremazia femminile per forza, nel senso che ci deve essere una sorta di parità. Cerchiamo di integrare quelli che sono i diritti per gli uomini, come quelli per le donne, e in un modo egualitario, quantomeno, o paritario.
Paritario,
perfetto. Io ti ringrazio se ogni tanto mi correggi, ribadisco, non sono cose che conosco in prima persona.
Spero che non ti dia fastidio, però ti vedo che insomma sei interessato, quindi se no non mi permetterei.
Sì, ovviamente, okay. Ovviamente. In realtà ci tengo molto a poter avere un confronto, non semplicemente io che salgo sul podio, tu e ne parliamo. Detto ciò, vorrei passare alla tematica principale di questa diretta, che riprende un po' il contesto della diretta precedente.
Sì.
La domanda è, che cos'è la body positive?
Allora, la body positivity è un movimento che comunque è arrivato in Italia nel 2000, quindi veramente molto molto in ritardo. Mi avevi raccontato che nella scorsa diretta podcast, puntata del podcast, si è detto che comunque la body positivity inneggia l'obesità dicendo che è ok. Ecco, questa è un'altra di quegli esempi di, come ti dicevo prima, che si prende il femminismo, si prende due o tre concetti, lo si mette insieme e si mischia e diventa tutt'altro. La body positivity non inneggia l'obesità. La body positivity dice semplicemente che qualsiasi corpo tu hai va bene, ok? Significa accettare qualsiasi tipo di corpo, qualsiasi tipo di fisicità che una donna o un uomo ha, ok? Quindi non è solo una questione di donne, anche per degli uomini, come sempre, come è appunto nel femminismo. Quindi questo significa, non è che tu devi essere per forza obeso o obesa, significa che tu devi piacerti nel tuo corpo, anche se la società ti impone uno stereotipo di standard, uno standard che è appunto quello magro, in forma, eccetera. E se non sei così, la società non ti accetta. Ecco, noi semplicemente quello si vorrebbe decostruire, il fatto che se sei in sovrappeso, ok, poi parliamo della salute, non ti preoccupare, se siamo in sovrappeso sei ok uguale, cioè non hai problemi, puoi essere amato comunque, puoi avere comunque degli amici, puoi comunque avere un lavoro, ok, e puoi essere accettato dalla società, però è indubbio che una persona grassa, ok, che non è un insulto, è semplicemente un nome per definire la fisicità di una persona, venga discriminato rispetto a chi invece è una persona è molto più snella, ok, quando è magra, lo si vede nel lavoro, quando vedi una persona grassa subito dici è pigra, magari è stupida, mangia male, eccetera. Però c'è anche da dire che dietro l'obesità o il sovrappeso comunque ci sono tantissimi altri motivi, e questo non va a giustificare l'obesità di una persona, però bisogna anche mettersi un attimino, essere un po' umili e pensare, magari ha avuto un abuso, ha avuto qualche trauma psicologico, magari ha qualche problema di salute. Il punto è che non bisogna accettare l'obesità per forza, significa semplicemente dire il tuo corpo è il tuo corpo e non deve fregare a nessun altro di come lo vuoi usare o non usare, ma soprattutto come lo vuoi acconciare, diciamo così.
Ok, allora, quello che dici tu è corretto dal punto di vista filosofico, mettiamola così. Dal punto di vista pratico, però, non è tanto vero, cioè nel senso che, mi spiego meglio, quello che abbiamo detto ieri durante la diretta scorsa è stato il fatto che, secondo noi, è sbagliato promuovere un certo tipo di salute che non è una salute che ti fa bene, cioè promuovere una certa forma fisica che non è una salute che ti fa bene. Uh-huh. La stessa cosa vale sia per i pesi, per chi pesa troppo poco, che per chi pesa troppo troppo, perdonami.
Certo.
Sono un po' emozionato durante questa diretta perché sono tematiche importanti e voglio saperle affrontare nel modo migliore. E abbiamo quindi questo problema, il problema del fatto che venga osteggiato una sorta di... Ti viene detto, se tu sei sovrappeso, sei ok così. Il fatto è che alle persone, se tu dici se sei così e sei vai bene così, molto probabilmente quelle persone inizieranno ad accettarsi, che va benissimo accettarsi, ma fino al punto di diventare succubi di quello che sono. Cioè se loro si guardano allo specchio e si dicono ok, vado bene così, ma poi fra 10 anni, fra 15 anni avranno dei problemi cardiaci per il fatto che qualcuno gli ha detto che lui andava bene così e non ha fatto nulla. Oggettivamente nulla, dal punto di vista medico, dal punto di vista sportivo, per migliorare la propria condizione, per me quello è nocivo tanto quanto le pubblicità degli anni 90 che osteggiavano i fisici super magri delle ragazze. Il problema è uguale, è criminoso allo stesso modo. Detto questo, tu dici la body positivity è un movimento che ha a che fare con il femminismo, ma che si batte anche per gli uomini. Ora, noi siamo in un ambito social,
sì, perché
in questo
il femminismo,
contesto,
ti ripeto, è anche per gli
sì,
uomini.
Sì, sì, certo, okay. Certo, l'abbiamo capito tutti. Noi siamo in un ambito social in questo contesto. Se noi andiamo a vedere però l'hashtag body positivity, probabilmente troveremmo su 100 post 2 post di uomini. Molto probabilmente così. Cioè, non so, possiamo fare una prova anche in questo contesto. Io ho qua sotto di me una pagina, di cui non farò il nome, che ha 402.000 follower, 398 post, e non c'è un corpo maschile. Questo a me non va bene. E non, e non è l'unica pagina, ci sono un sacco di altre pagine che fanno questa cosa qui. Quindi,
certo,
va un po' a crollare quello che dicevi tu.
Allora,
dal punto di vista pratico.
Ok, io non sono responsabile delle pagine che dicono di essere body positivity e poi non mettono le foto degli uomini. A livello filosofico, come dici tu, che comunque è quello di cui mi occupo, la body positivity è per l'accettazione di qualsiasi corpo, quindi potrebbe pure essere che magari mettono più donne per motivi di queste pagine. Non perché questa pagina che ha tantissimi follower significa che ha ragione e invece un'altra pagina che invece fa solo foto di uomini abbia torto. Il punto è proprio un altro, nel senso che cerchiamo proprio della liberazione dei corpi e dello stereotipo di tutti e tutte. Quindi non perché una pagina mette solo le foto di donne automaticamente significa che la body positivity è solo per le donne. Quindi non saprei dirti. Certo, è anche vero però che le donne subiscono molto di più lo stereotipo rispetto all'uomo. Le cose stanno cambiando.
Aspetta, scusami.
Però devo finire il concetto, però va bene,
sì,
dimmi.
Sì. Ok, se riesci, cioè, devo per forza farti questa osservazione. È vero che fino ad oggi probabilmente mediaticamente si è sentito dire che le donne sono più, come dire, prese male per il loro fisico, cioè vengono insultate maggiormente per il loro aspetto fisico, ma è altrettanto vero che la stessa cosa accade per gli uomini. Non è un segreto.
Non è proprio così, però continuo.
Ok, io ho fatto una serie di sondaggi e ho chiesto, ad esempio, se un uomo è troppo basso, tu ci usciresti? Probabilmente le ragazze non ci uscirebbero, perché è basso. Oppure se è pelato, oppure se ha una qualche storpiatura fisica. Quindi il problema non è tanto sulle donne, il problema è sul fisico, no? Ok, accettiamo il fisico, miglioriamolo fin quanto è possibile. Cioè sul peso è una questione che, a prescindere dal fatto che tu sia malato o meno, se sei malato ovviamente ti curi. E lo puoi fare, io non sono un esperto, non sono un medico e non parlo a bambera su questo. Però se sei basso, non puoi alzarti, cioè oggettivamente non puoi alzarti. E quindi c'è una discriminazione anche contro gli uomini, c'è una discriminazione totale, quindi noi dovremmo essere contro la discriminazione, non contro la discriminazione femminile.
Infatti la body positivity è proprio quello del fatto di interrompere totalmente gli stereotipi, quindi per quello il femminismo e la body positivity, che poi fa parte del femminismo, fa bene anche agli uomini, perché così evitiamo di vedere una donna che magari dice no, io con un uomo basso non ci esco perché è basso. Perché? Perché l'uomo alto è più virile, l'uomo alto è più maschio, è più uomo. Quindi vi rendete conto che il problema è il femminile, quindi il minuto, il piccolo, ok? Il problema è la femminilità. Quando un uomo è basso, quando un uomo magari non mi viene in mente, magari è effeminato, che questa è una cosa terribile che io non direi mai, però per farmi capire, effeminato è un problema e le donne non ci escono, perché il problema è il femminile anche all'interno dell'uomo. Ok, ecco quello che stavo cercando di dirti prima. Se l'uomo è basso e le donne non ci escono, vedi che c'è un problema di stereotipo, ed è quello che bisogna iniziare ad abbattere, perché ognuno deve e può essere quello che vuole, ok? Se sei sovrappeso, ok. Però tu, non essendo medico e non potendo fare delle diagnosi con gli occhi, non puoi dire se quella persona è in salute oppure no. Io sono per esempio in sovrappeso, poco, però insomma sono in sovrappeso. Io dono il sangue all'Avis e sto benissimo, ok? E il punto però non credo che sia parlare di salute o non di salute. Io credo che sia più una questione di rispetto per i corpi degli altri, delle scelte degli altri, perché la salute delle altre persone non ti riguarda, ok? Perché tu, se vedi una persona che beve uno sciottino di vodka o vedi una persona che fuma, non credo che reagiresti così. Ed fanno comunque molto male, ok? Quindi semplicemente la questione è che non vogliamo accettare il fatto che un corpo è grasso, non vogliamo accettare che un uomo è basso, non vogliamo accettare che invece una donna è molto alta, anche se fortunatamente sto vedendo che sto andando alla grande ultimamente, quindi ben venga. Però il fatto degli stereotipi, che la donna deve essere bassa, l'uomo deve essere alto, eccetera, è nocivo per tutti. Come è nocivo dire che la donna deve essere per forza magra, che l'obesità sì può essere sintomo di malattia, però comunque non ci riguarda, non ci riguarda, perché sono i corpi degli altri e il corpo non è una cosa che noi abbiamo, ma siamo, quindi ci vuole il consenso, capito? Certo,
posso?
Dimmi.
Ok, sì. Mi piace perché stiamo facendo una cosa proprio di dibattito, quindi mi piace moltissimo, ti ringrazio per questo. E tu dici che come dire, che bisognerebbe condannare anche chi giudica gli uomini troppo bassi, in un certo senso. Io però non vedo una comunicazione sociale pro uomini bassi. Non ce la vedo. Cioè, oggettivamente, tu hai mai visto una comunicazione sociale che ti dice gli uomini bassi possono stare con le donne alte? Sono rarissimi i casi. Il secondo punto è, tu hai detto reagire così, facendo esempi sul fumo e sull'alcol. Io in realtà ho avuto una persona a me cara che è morta probabilmente per un problema di fumo, per un tumore.
Mi spiace.
No, non ti preoccupare, nel senso, mi spiace anche a me, però sono cose che capitano. A prescindere da ciò, sono contrario a chi fuma, e la mia ragazza fuma, e io ogni volta la insulto, perché, tra virgolette la insulto, ovviamente. Le dico che dovrebbe smettere di fumare. Bravo. Ma non è che per strada e dico alle donne o agli uomini obesi, sei obeso, assolutamente, non vorrei che passasse questo messaggio. Quello che dico io è, se quella pubblicità, perché oggettivamente, se tu mi proponi delle pagine con, ribadisco, 398 post al momento, di cui tutti i 398 post, la maggior parte di questi 398 post, portano una figura di un corpo massiccio, di un corpo sovrappeso, che oggettivamente non è in salute, perché lo vedi, cioè non sono i 3-4 kg in più, sono magari i 20-30 kg in più, che fanno male.
Sì, ma
male
questo non ti riguarda della loro salute.
Non mi riguarda, anche perché
poi penso che, vabbè, dimmi, scusami, ti ho interrotto, dimmi.
Non è oggettivamente vero che non mi riguarda, perché io sono un cittadino, pago le tasse, le mie tasse fanno in modo che gli ospedali vengano pagati, le persone che dovranno affrontare queste cure verranno pagate anche dalle mie tasse. Quindi non è oggettivamente vero che le persone sovrappeso non sono un mio problema, sono anche un mio problema.
Ma il punto è che, prima di tutto, non puoi dire automaticamente... Allora, la salute di una persona non si vede dal fisico. Perché non siamo medici, quindi non possiamo dibattere oltre. Ti posso dire un ultimo, scusami, ti ho fatto parlare, parlo sì, un attimino ma anche io. Prima di tutto non si può vedere la salute dalla fisicità di una persona, come ti dicevo, io sono sovrappeso, poco, è vero, Però sono sempre stata benissimo, ho sempre donato il sangue, eccetera. Quindi chi più di me può dire che effettivamente avere qualche chilo in più abbia qualche problema. Il punto però non è tanto questo, è il fatto che se tu vai a dire a un obeso e la salute, tu pensi che così cambi? Cioè il tuo sentirti in diritto di dire ad una persona obesa, una persona grassa, non pensa alla tua salute? Pensi che tu l'aiuti così? Quindi effettivamente qual è il motivo per cui tu debba fare un riferimento al corpo altrui senza essere interpellato? Cioè che cosa ti sta... cioè perché dovresti...
Ok, le campagne contro
non
il
è,
fumo.
Non è il tuo... Non ti compete perché stiamo parlando del corpo di un'altra persona e non ti ha dato il consenso a fare commenti. Il
okay,
consenso
le campagne...
è fondamentale.
Certo, le campagne contro il fumo, tu le ritieni utili o inutili?
Ma inutili, uno se una persona secondo me vuole smettere di fumare, io ho smesso di fumare così, perché sapevo che mi faceva male. Quindi
però
automaticamente...
Dati alla mano, le campagne contro il fumo hanno aiutato ad abbassare i livelli di fumo. Non solo le campagne contro il fumo, ovviamente, ma dati alla mano, le campagne contro il fumo hanno aiutato. Credo che le campagne pro, non dico contro l'obesità, ma pro salute, invece che osteggiare uno stato fisico che non va assolutamente bene, a prescindere dal fatto che se una persona la vedi, che comunque... ha un peso che è superiore, che ne so, tipo ai 130 kg, faccio un numero a caso, è oggettivo che molto probabilmente avrà dei problemi in futuro per quanto riguarda la salute. Quindi non stiamo parlando dei 3-4 kg, stiamo parlando dei 30, dei 40 kg in più. Questo
okay.
Io dico.
Ma allora, questo è lapalissiano, ok? L'unica cosa che continuo a pensare che non è affar nostro, perché una persona obesa sa perfettamente a cosa sta andando incontro. E non c'è bisogno che ci sono delle persone che glielo ricordano ogni giorno dicendo ah però tu o però che cosa.
Ma non c'è nemmeno bisogno di persone che gli dicano tu vai bene così. Nel senso che se hai un problema...
Ma il problema è che potrebbe... Allora, il punto è che se una persona accetta se stessa è più facile che esca da un circolo vizioso. Allora, le persone grasse sono discriminate tantissimo, ok? Persone sono discriminate che non si sentono a proprio agio ad andare in palestra, non si sentono demotivate comunque magari a mangiare meglio, eccetera. Il punto è che bisogna semplicemente accettare semplicemente le cose come stanno. Perché io vedo persone che vomitano odio, fanno hate speech verso donne grasse e ti ripeto, io però non vedo la stessa ferocia delle persone nel web quando vedono una bella figa che si fuma una sigaretta. Ora, tu è giusto che dici ci sono le campagne antifumo. Io ho smesso di fumare perché sentivo che mi faceva male, poi con questa pandemia ho detto vabbè, facciamo che smetto di fumare e non ho avuto bisogno di leggere libri né niente, ok? Però a livello mediatico la donna obesa o comunque grassa ha molto più, cioè c'è molto più trigging, ci sta molto più riscontro negativo rispetto invece a una donna che invece magari beve, fuma, eccetera. Quindi il problema è quello, fossilizzarsi sulla questione della salute. Io penso che qualsiasi donna e uomo che abbia 30-40 kg in più sa perfettamente di quello che sta andando incontro, ok? Allora, secondo me non bisogna mai parlare a nome delle persone di cui si fa riferimento.
E non parlo a nome loro, parlo per quella che è la mia opinione. Non sono convinto, come non sono convinto che siano consapevoli le persone che fumano. Dicono che sono convinte e in realtà non sono convinte.
Allora, io penso semplicemente che il fatto che le persone si buttino tantissimo sul fatto che è una questione di salute è proprio come l'ultima spiaggia perché non si vuole accettare effettivamente che bisogna essere tutti in un certo tipo.
Ma io non dico questo. Io non ho mai... detto che le persone debbano pesare
molto. Allora, se tu non sei medico, perché ti vai a occupare di questa cosa? Veramente per le tasse?
Perché mi occupo di comunicazione. È una comunicazione sociale che mi dice tu vai bene così. È una comunicazione dannosa tanto quanto la comunicazione sociale che mi dice tu vai bene sotto peso.
Quindi tu preferisci invece che, allora, tu vai bene così, quindi no, se tu non rispecchi lo stereotipo, automaticamente ti devi... svilire e privarti di cibo e andare in palestra per essere accettabile.
No, assolutamente. Io dico, dico, hai letto, no, il post che ho messo ieri nella storia? Diceva di questa ragazza, c'è una ragazza oggettivamente sovrappeso e recita fondamentalmente sono io che sono troppo larga o siete voi che siete troppo stretti. Quella pubblicità, quella è oggettivamente pubblicità, perché è postata da una pagina social e veicola un messaggio, che è anche un messaggio sociale, anzi è oggettivamente un messaggio sociale, è nociva nel momento in cui mi fai pensare che io vado bene così senza nessuna cosa che debba migliorare. Io dico, probabilmente le persone, le altre persone che ti giudicano e giudicano le persone obese sono persone che hanno una mente oggettivamente stretta. Il fatto è, se hai un corpo che non è un corpo sano, io non ti posso dire vai bene così. Ti dovrei dire...
Ok, questa è la tua opinione, però ci sono delle persone che invece gli dicono va bene, tu vai bene così.
Ok.
Io penso che amare se stessi sia un diritto fondamentale per tutti e tutte. E se una persona non riesce a raggiungere il peso forma, chi siamo noi per dovergli rompere l'anima costantemente e dire assolutamente tu devi fare così? Ognuno ha il diritto di usare il proprio corpo come vuole.
Bene, se tu vedessi domani una pubblicità di una ragazza scheletrica, e le dicono che va bene così, ma proprio scheletrica allo specchio, e c'è scritto sopra, non sei tu che sei troppo stretta, sono gli altri che ti vedono così. Che tu penseresti che va bene così? Cioè dici, ok, è una pubblicità corretta.
Dipende, come sta questa ragazza? Io però non gli vado a dire automaticamente, ah vabbè, ma tu stai male, tu hai problemi di salute, perché io non ho la diagnosi con gli occhi che guardo una persona e dico stai male, hai problemi
però
di salute.
Però l'oggettivo è che una persona a pelle e ossa ha delle difficoltà
oggettivo?
No.
Non è detto, cioè sei medico? Cioè siamo perché pure io non
serve,
sono medico,
serve un medico,
sono...
una ragazza scheletrica che non si legge sopra sulle sue gambe dire che ha dei problemi oggettivi.
Ma questo anche se questa persona avesse problemi di salute, non spetta a te dirglielo, ma il suo medico.
Ok, ma io che mi occupo di comunicazione ho una responsabilità nei confronti.
Tu hai una responsabilità? Ok, allora fai delle pubblicità che comunque inneggino un corpo sano.
Bravissima, quello che ho detto io. Brava, wow, l'hai appena detto tu. Fai delle pubblicità
ma
che inneggino ad un corpo sano.
Ma non significa però che debba essere comunque tutto quanto preciso con gli addominali, eccetera.
Devono essere precisi, io ho detto non importano i 3, 4, 5 chili in più, il problema sono i 30
sì,
chili in più.
Ma il problema è della società, no, allora, ho detto che non è una questione, è una questione di accettare le persone e non capisco il tuo accanimento di dover giudicare gli altri, non è
ma,
tuo.
Ah, quindi
ti
pare che
tuo.
Non
poi
sto
se per lavoro
gli altri.
Devi fare, allora, se poi per lavoro devi fare una pubblicità fantastica, che deve sulla salute, sul Ministero della Salute, e te lo auguro, perché se facessi mai una pubblicità per il Ministero della Salute ti pagherebbero tantissimo. Certo, cerca di non imporre uno standard per forza prefissato, anche perché ci sono persone in salute che sono magre, che sono robuste, che sono grasse. Punto.
Probabilmente mi sono spiegato male io, o probabilmente non ci siamo capiti, ma io non ho mai giudicato una persona in quanto sovrappeso. Ho giudicato la comunicazione che viene fatta. Non la persona. Non ho mai detto una persona sovrappeso è una persona scorretta o sbagliata. Dico, ha un problema, probabilmente, e chi si occupa di...
Probabilmente. E se ne occuperà il suo medico, ok? Se ne occupa il suo medico.
Ma la società ha, come dire, dei compiti. I pubblicitari hanno dei compiti.
Ma tutto questo che cosa c'entra con il femminismo?
Beh, perché questa
pubblicità
adesso viene
noi stiamo parlando della pubblicità, ok?
Perché questa pubblicità
perché
viene
ci sono
veicolata
delle pubblicità anche molto sessiste contro le donne, in cui si vedono le tette all'aria, si può dire tette, sì, il culo all'aria, e utilizzano il corpo della donna in maniera ossessiva per vendere roba. Perché nessuno dice niente di questa cosa? Anche questo è un modo scorretto di comunicare.
La stessa cosa accade anche col corpo maschile, e anzi, è un grande problema pure per gli uomini che vedono dei prototipi irraggiungibili nelle pubblicità dei profumi o di altre tante altre pubblicità. Anche pubblicità di alcolici, qualunque tipo di pubblicità maschile, tu non vedi mai. È difficile che tu veda un uomo brutto in pubblicità. Questo è oggettivo.
Sì,
detto
però
ciò,
un uomo con la pancia viene sempre più accettato rispetto a una donna con la pancia. Ed è oggettivo, ma lo dicono comunque i numeri. Io infatti una cosa che ti volevo dire, tu prima hai detto che gli uomini vengono presi di mira tanto quanto le donne, eccetera. Come ti dicevo, io sono attivista e lavoro per Amnesty International, che è comunque un'organizzazione che sicuramente conosci, è una grandissima organizzazione, perfetto, molto competente. Ha fatto uno studio proprio su questo, sulle donne, che è la terza categoria più attaccata in assoluto sul web. E come tu puoi ben capire, il web è uno specchio comunque della realtà, più o meno.
Io non ne ho
Ok,
ne
la donna viene molto più attaccata rispetto all'uomo. Oggettivo, c'è uno studio.
Sì, ma una cosa annulla l'altra? Ti chiedo se una
come
cosa annulla l'altra.
No, invece, gli uomini vengono attaccati molto meno, perché comunque dalla donna ci si aspetta sempre qualcosa di più.
Quindi l'attacco verso un uomo è un attacco che vale meno?
Ho detto questo?
No, te lo sto chiedendo.
Semplicemente dico che spostare l'attenzione al fatto che anche gli uomini subiscono degli attacchi, che è l'apalissiano, che significa che è scontato, perché ci sono tanti uomini, però c'è da sottolineare che le donne ne subiscono di più. E bisogna capire perché bisogna capire il motivo e portare avanti magari una battaglia a riguardo. Non ho mai detto che un attacco a un uomo è meno grave, visto che ti ho fatto la premessa tipo tre quarti d'ora fa dicendo che uomini e donne sono uguali. Però c'è da riconoscere che effettivamente le donne hanno subito molto più rispetto agli uomini, proprio perché viviamo in una società patriarcale. Quindi,
questo non l'ho mai negato, assolutamente.
Quindi allora tu mi attacchi tantissimo la pubblicità con la donna sovrappeso, dicendo tu vai bene così come sei, che secondo me è il primo passo. Eventualmente, se quella donna vuole migliorare o se vuole cambiare sia il suo aspetto fisico ma anche il suo aspetto mentale e qualsiasi altra cosa, sono affari suoi e non nostri, perché non ci ha chiesto il consenso, non ci ha dato il consenso di dire e giudicare lei, ok, che questo è fondamentale. Ma perché non attacchi invece magari delle pubblicità sessiste dove le donne vengono messe, insomma, ci sono delle pubblicità estremamente sessualizzate di donne, molto più degli uomini. Non a caso, quando si parla di pubblicità sessiste, sono delle donne e molto meno degli uomini, che non è meno importante rispetto alle pubblicità sessiste delle donne. Semplicemente che c'è da dire, c'è un fenomeno che prevale sull'altro, cerchiamo di capire perché c'è questa disparità. Non bisogna dire questa cosa non succede, è come il femminicidio e il maschicidio, che il maschicidio non serve utilizzare la parola maschicidio, perché femminicidio è tutta un'altra cosa, ma questo magari ci vorrebbe una diretta a parte, perché femminicidio è molto pesante. Perché non attacchi le pubblicità sessiste in quel senso? Però vi attaccate tanto sulla body positivity.
Posso rispondere? Cioè, io non ho attaccato. Sei sparita un secondo? Ok, ci sei?
Eh sì, perché mi si sta scaricando la batteria, vabbè, non immaginavo. Sì, sì, ti sento, tu mi senti?
No, se vuoi poi metterò sotto carica, abbiamo comunque ancora una decina di minuti. Poi dovrei anche farti leggere una cosa. Comunque, io non stavo giudicando la pubblicità in quanto tale. Scusami, non stavo giudicando la pubblicità in quanto enneggia il corpo obeso di una donna. Stavo giudicando la pubblicità in quanto inneggia il corpo obeso. Poi è sottinteso.
Allora, il femminismo non ha mai inneggiato però l'obesità.
Ha sempre
inneggiato il corpo che deve essere come ognuno vuole. Quindi
Non ho finito. E poi è quello che ho detto durante anche questo live, il fatto che questa pubblicità o questo post viene preso da una pagina che si reputa una pagina femminista e che sulla sua profilo ha soltanto foto di donne.
Perché le donne sono molto più attaccate degli uomini, come ti dicevo prima. Quindi
ma cosa vuol dire che sono più attaccate degli uomini? Allora dobbiamo giustificare più questa cosa. Cioè, una persona è attaccata in persona, non dovrebbe essere. Cioè, questo è discriminatorio, questo è sessismo. Allora,
non ho capito la domanda, perché non l'ho proprio capita.
Noi dovremmo difendere le persone attaccate in quanto persone, non in quanto uomo o donna.
Ma allora, come ti dicevo prima, in realtà il fatto che ci stanno più donne che uomini, quella è una scelta loro, ok?
È una scelta loro, è la nostra, in quanto società. È una scelta mia, è una scelta tua, in quanto femminista. Probabilmente tu, da femminista, faresti meglio a dire, ok, portiamo una discussione che sia veramente paritaria. Proponiamo le stesse cose sia per gli uomini che per le donne.
Sì, però bisogna pure... Scusami, ti ho interrotto?
No,
perché ci siamo interrotti a vicenda un paio di volte e ti chiedo scusa. Non era mia intenzione. C'è però da dire una cosa, che effettivamente però il corpo della donna è molto più martoriato rispetto a quello dell'uomo. Quindi è arrivato pure il momento, ok, di iniziare a riequilibrare le cose, secondo me. Lo so che è un concetto molto astratto, cercherò di spiegarmi. Il momento in cui la donna, ok, è quella che ha subito di più lo stereotipo rispetto all'uomo, forse è arrivato anche il momento di transizione, magari. Questo è un mio pensiero che mi sta venendo in mente adesso, non tutto quello che dico automaticamente è verità, però forse è arrivato anche il momento di creare un attimino di equilibrio, nel senso, diamo spazio alle donne vere che hanno dei corpi diversi, ok? E poi magari cerchiamo di riequilibrare riportando anche il maschile, ok? Però il fatto che il corpo della donna è sempre stato messo in secondo piano o comunque viene sempre esposto in maniera stereotipata, forse è arrivato il momento di mostrare il corpo di una donna, con le curve, senza curve, magro, non magro, eccetera, anche per riequilibrare, ma anche lo sguardo generale della società. Ci sta per esempio un'attivista, una modella, che lei mette la foto della cellulite apposta per dire così lo sguardo generale della società inizia a abituarsi al fatto che una donna ha anche la cellulite, capito? E io credo che questo sia fondamentale, come è più urgente forse mostrare i corpi delle donne come sono realmente, visto che sulle locandine, che sulle pubblicità le fate vedere sempre super perfette, ok? Forse è arrivato il momento di mostrare quello che siamo e dare un attimino spazio alle donne, perché per decenni e decenni, centinaia di anni, non abbiamo avuto spazio. Ce lo vogliamo prendere un attimino questo spazio? Poi ovviamente senza togliere nulla a quello che avete fatto voi, però possiamo non parlare di voi uomini per un attimo e parlare di donne che per centinaia di anni...
No, secondo me dovremmo parlare di noi esseri umani. Detto
sì.
questo...
Però
questo,
il problema è che le donne hanno avuto più problemi degli uomini, è innegabile dire il contrario.
Ma questo non l'ha mai negato, nessuno l'ha mai negato assolutamente, però se parliamo di body positivity dovremmo farlo da una parte sia che dall'altra. Detto questo dobbiamo andare molto veloci perché tu hai un impegno dopo e non voglio trattenerti, è anche un impegno importante, quindi grazie per averci dedicato questo tempo. L'unica cosa che volevo sottolineare è il fatto che durante i miei sondaggi, che non hanno una valenza statistica, però la maggior parte delle persone dicono che si sentono più giudicate, cioè la maggior parte delle donne hanno votato che si sentono più giudicate dalle donne piuttosto che dagli uomini, e i numeri erano anche molto più ampi, e questo vuol dire che forse l'esame di coscienza andrebbe fatto anche e soprattutto non contro gli uomini, ma ancora una volta per tutte le persone, e ancora una volta a maggior ragione con le loro cioè con le donne, a confronto con le donne.
Posso, scusami, è finito?
Sì. Poi andiamo veloci, che volevo leggerti, cioè volevo farti leggere.
Sì, lo so, però hai detto una cosa che mi fa capire che forse non sono stata chiara. Non è il nemico del femminismo non è l'uomo, è la società patriarcale. E se tu sei donna, non automaticamente non sei femminista. Se sei donna, puoi essere anche maschilista. Quindi ci possono essere tantissime donne che vanno contro altre donne, non perché tu sei donna automaticamente ci deve essere sorellanza, evviva! Le donne soprattutto magari sono, io le chiamo le poliziotte del patriarcato, perché per sentirsi accettate devono per forza andare ad intaccare una donna grassa dicendo che non è in salute, attaccare una donna che è libera sessualmente se è una puttana, scusa ho detto una parolaccia, e automaticamente. Quindi non dobbiamo farci noi l'esame di coscienza. L'esame di coscienza, cioè, se lo dovrebbe fare la società, che l'è impostata con una gerarchia in cui a capo c'è l'uomo bianco, ok, di classe media, etero. E poi è a cascata. Quindi non è colpa di uomini o donne,
posso
è
dire,
la colpa della società che ci impone a noi di essere un certo tipo di persona. Dimmi.
Posso dire che il maschilismo è presente anche nelle società con gli uomini neri?
Certo.
Ok, perché non... molto il messaggio è che il nemico sia sempre l'uomo bianco etero, che non è oggettivamente vero. Ci sono, a prescindere da quello che è l'etnia della persona, ci sono molte sfaccettature e non è l'uomo bianco etero al potere.
No, perché allora io, perché poi non mi hai fatto parlare appunto del femminismo intersezionale, è ovvio che l'uomo bianco etero di classe media ha molti più privilegi dell'uomo nero di classe media, perché lui ha una categoria vulnerabile che è quello dell'etnia, ok, della razza, perché è nero, ok? Quindi è più una questione proprio matematica, il fatto che all'apice ci sta l'uomo tot, poi è ovvio che è a cascata. Quindi ci sta l'uomo nero che magari ha più privilegio magari di una donna nera, ok? Però magari ha meno privilegi di una donna bianca, perché comunque anche la razza è una questione di discriminazione. Però ti ripeto, questo è un argomento molto vasto, non volevo dire che l'uomo bianco è il male. Dico semplicemente che su una scala di discriminazioni, al vertice la persona meno discriminata è l'uomo bianco etero di classe media, questo intendevo. Mo, ovviamente te l'ho dovuto dire molto velocemente, però ci sono trattati e trattati di femminismo intersezionale, dirlo in due minuti non è proprio semplice. Quindi non è il nemico non è l'uomo, il nemico è la società patriarcale che ci ha reso stereotipati, che ci vogliono un certo tipo, e se non sei in quel tipo hai dei problemi, ma non così non dovrebbe essere. Tutto qua.
Ok, no, non volevi dirlo, lo capisco perfettamente, ma è quello che sei finita per dire, che hai finito per dire, non probabilmente per colpa tua, ma per una questione di è così che funziona. Cioè, fondamentalmente la retorica femminista di oggi, quello che io chiamo il femminismo tossico, mette queste personalità come il capro espiatorio di tutto ciò che non va per quanto riguarda la società dal punto di vista femminile, come abbiamo detto prima. Non credo che sia così. Però ti farei
Non ho
rispondere, ma.
capito, no, ma non ho capito cosa hai detto. Cioè, io no, ti ho appena detto che per me l'uomo maschio, non è il
Sì, no.
nemico.
Okay, però l'hai detto precedentemente, hai appena detto, prima di fare questa affermazione hai affermato che l'uomo bianco è maschio, etero, è il nemico della società.
No, non ho detto, aspetta, no, questo è scorretto perché non ho detto questo, ho detto
Vai, vai.
semplicemente che la persona meno discriminata, quindi che è al vertice di una gerarchia imposta dalla società patriarcale, è l'uomo maschio bianco etero. Però ci sono tantissimi maschi bianco che sono bianchi etero che sono alleati delle donne e quindi automaticamente non sono loro il nemico. Il nemico è
Quello.
un modo di pensare. Quindi non ho mai detto che l'uomo è il nemico, come ti ho detto precedentemente. La parità non è colpa dell'uomo, è colpa della società patriarcale. Quindi non, perché sennò veramente sembra che tutto quello che ho detto non è stato vano. Non ho detto che l'uomo che è il nemico, non l'ho mai
Ok,
detto.
quello che ho sottolineato io è che lo hai spiegato nella prima uscita, magari in modo maldestro, perché retoricamente viene detto dalla maggior parte delle persone femministe, o per quello che è il femminismo mediatico, mass mediatico, che il nemico è l'uomo bianco etero.
Che io non ho detto, però vabbè, no, a quanto
Ok.
pare veramente non mi hai proprio capito, ho detto
Possiamo
sempre, vabbè, ci ho provato.
andare avanti?
Certo.
Ok. No, solo perché abbiamo pochissimo tempo. Dato che il format di questo live prevede che ogni ospite porti con sé un libro, tu hai portato una lettura e vorrei scoprire che lettura è.
Sì, allora, visto che mi avevi anticipato che oggi avremmo parlato di femminismo, io ho portato un libro che consiglio a tutti e a tutte perché comunque è molto, molto ironico, molto bello per chi si vuole approcciare al femminismo intersezionale. Secondo me è fondamentale, che si chiama Manuale per ragazze rivoluzionarie, ma ovviamente dalla prima riga c'è scritto che è anche per i ragazzi. Quindi assolutamente per tutti e tutti, è di Giulia Blasi, che è una, io la stimo tantissimo, è una grande scrittrice e divulgatrice femminista. E posso leggere?
Certo.
Allora, leggo proprio l'inizio perché secondo me è proprio un bell'impatto. Allora, il patriarcato è vivo. Niente di quello che vi dirò nel libro, nel resto di questo libro, ha senso se non diamo subito un nome al sistema culturale in cui siamo nate e cresciute. Un nome che va pronunciato senza paura. Farlo non vuol dire trasformarsi automaticamente in militanti anni 70 con gonnellone e zoccoli, anche se ormai quel look ha fatto tutto il giro ed è diventato hipster e quindi magari non è l'esempio giusto. Perché vi vestite già così. Questo nome è, prendete fiato, patriarcato. Il patriarcato è come la mafia, buona parte della sua mission, per così dire, è farci credere che non esista. Se pensi di vivere nel migliore dei mondi possibili, non ti viene in mente di cambiarlo, o comunque nemmeno sospetti l'esistenza di un sistema architettato nei minimi dettagli per stritolare i suoi elementi deboli e assicurare il successo solo a quelli che per nascita o abilità mimetica riescono a giocare secondo le regole. Posso continuare?
Abbiamo pochissimo tempo, in realtà, io avrei un regalo per te.
Ok, va bene, facciamo così. Comunque io ve lo consiglio perché è veramente molto semplice e vi fa capire, non in tre quarti d'ora, in un'ora, però con una bella lettura vi fa capire effettivamente che cosa significa parità e perché secondo me dovremmo, insomma, combattere tutti per le oppressioni di tutti e volerci bene e basta.
Ok, ci ripeti il titolo e l'autore, per
Sì,
cortesia?
guarda, è un po' rovinato perché io lo strautilizzo. Manuale per ragazze rivoluzionarie di Giulia Blasi.
Perfetto. Allora, dato che siamo a conclusione di questa diretta, anch'io ho un piccolo dono per te, che è una lettura, una brevissima lettura, tratta da un libro che si intitola Cosa pensano le ragazze di Concita De Gregorio. Anche lei è molto attiva su queste tematiche, ha fatto questo piccolo libricino che è una raccolta di racconti, intervistando tante ragazze e tirando fuori delle storie da loro. Ora vorrei leggerti una cosa che ho trovato oggi sfogliandolo, perché faceva parte della mia libreria che vedi alle spalle, e sfogliandolo ho trovato questo piccolo pezzo che vorrei leggerti molto brevemente. Guarda i maschi, sono molto sicuri di sé, ma in realtà non si conoscono per niente. Le femmine si conoscono benissimo, sono super consapevoli e però sono sempre insicure. Anche quando fanno le sbruffone, in realtà sono insicure, piene di complessi, incerte. Perciò questo, In bagno vanno insieme anche per darsi un po' di coraggio.
Bello.
Bello, molto bello. Volevo ribadire il fatto che non sono assolutamente contro i diritti femminili e sono pro diritti femminili. Non mi piace una certa retorica, solo questo. Grazie per esserti prestata a questa diretta. È stata la diretta più difficile probabilmente che io abbia mai fatto.
Purtroppo sono temi molto, molto, molto densi, quindi non basta una diretta, però spero di essere stata chiara e di non essere stata fraintesa, perché sennò veramente è un casino. Però grazie a te veramente per avermi invitata e spero di essere stata chiara. È stato carino, è stato bello, ti ringrazio tanto.
Sì, magari replicheremo più avanti, non lo so.
Dio, dimmelo qualche giorno prima, così mi preparo psicologicamente, scherzo ovviamente. Quando
no,
vuoi,
sì,
grazie infinite, comunque è davvero molto bello.
Grazie a te e buona fortuna per il tuo futuro. Spero potremo rimanere in contatto anche per fare le cose insieme, perché comunque credo che su alcuni punti di vista la pensiamo uguale, su altri ci scontriamo, ma credo che sia anche dallo scontro che nascono le cose migliori. Quindi,
assolutamente.
Grazie.
Ben detto.
Un abbraccio forte forte e buona fortuna per tutti.
Grazie, grazie ancora. Buon proseguimento, ciao.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone in streaming su Spotify.